dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 14 giugno 2021, era solo una questione di tempo, ecco che arriva VaciLeak, il garante della privacy che non serve più, il museo che ti scruta negli occhi, questa e molto altre scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio Monorotaia di Milano Centro, Francesco Facconi.
E con le monorotaie vi siete sbizzarriti. Scusa, in pretrasmissione, lo sapevo.
Hai detto monorotaia?
Monorotaia.
Monorotaia.
Tu, Franco, che c'eri in pretrasmissione, che sì, ci hai seguito in diretta su Twitch, su YouTube, hai potuto capire perché abbiamo detto monorotaia.
Certo. E anzi, il fatto che ci hai cazziato, allora, per chi non è nella redazione, Franco prima ci ha cazziato perché nel pomeriggio non abbiamo capito una citazione dalla mia Africa. Lui non capisce una citazione da una puntata dei Simpson. Adesso,
Qual è più grave?
Cioè, se volete voti, posso dirvi qual è più giallo, qual è più grave.
Oh.
Ma non importa, voi continuate a guardare i Simpson.
Ok, va bene. L'hanno messi su Disney Plus, quindi
hanno messo tutti i Simpson su Disney Plus dall'inizio alla
esatto,
fine.
Soprattutto quelli che contano, ossia i primi.
Le ultime, ma le ultime abbastanza, dai. Quindi okay, c'è fantastico, tempo per passare anni e anni a fare rewatch.
Va bene. Allora dobbiamo cominciare con la intro monorotaia, il titolo della... Sono diventato come si chiama? Il dislessico è quello che legge in garbugliato.
Il disgrafico è quello che scrive sbagliato,
ma quello che scrive sbagliato alla tastiera del computer,
Franco.
Deve essere Franco.
Disgrafico.
Hai ragione. Perfetto. Ci siamo. Pulitzer a BuzzFeed. Anzi, a una giornalista che scrive per BuzzFeed.
Lo pronunciamo? Proviamo a pronunciare.
Lanciati.
Bene. Rajagopalan.
Sì, mega Rajagopalan.
Mega Rajagopalan. Sì.
Però in ligure hai sentito Rajagopalan, suonava ancora meglio in indiano. Fateci caso.
Ok, in forma. Stasera Facconi è in forma.
È in forma, è carico. Allora, il Pulitzer appunto a BuzzFeed, che nonostante avessi letto l'articolo ai suoi tempi, che è uno di quei bellissimi articoli in quattro parti con le grafiche interattive che se scorri ti fa vedere l'effetto parallasse di tutto quello che hanno fatto, hanno sfruttato.
Quello che devi leggerlo con i tappi nelle orecchie, perché quando il browser lo apre l'evento del computer fa...
Però vabbè,
anche di quelli
però,
che
vabbè,
non ce l'hanno.
Il tema era quello del genocidio culturale degli uiguri, tra l'altro, scusate, due settimane fa li abbiamo chiamati uiguri, quindi mi prendo la full
chiediamo scusa a tutti gli uiguri all'ascolto,
esatto. E si sono presi questo Pulitzer per quel servizio che effettivamente è fatto molto bene, sia dal punto di vista della presentazione, ma soprattutto dal punto di vista dell'indagine che c'è stata dietro, perché comunque non sono potuti andare lì per ovvie ragioni, però hanno fatto un bellissimo lavoro di intervista a chi dai campi c'era uscito.
La cosa micidiale è il lavoro di ricostruzione, perché sono riusciti a creare immagini in tridimensionali dei campi di detenzione grazie a foto satellitari e la ricostruzione visiva delle persone che hanno intervistato, uniti a un architetto che ha ridisegnato e ricreato questi campi, che poi sono state le foto che hanno mostrato. Quindi è stato proprio un lavoro di grande giornalismo, non solamente il raccontare, trovare le fonti, ma anche proprio mostrare un qualcosa che sennò è immostrabile, perlomeno esatto, al giorno d'oggi. Quindi complimenti a BuzzFeed e complimenti a Mega.
Esatto. Comunque poi un unico appunto, l'articolo in realtà era stato già sponsorizzato tipo dal Pulitzer Center. Infatti c'è scritto bello in alto all'inizio dell'articolo
che
era stato
finanziato
dal Pulitzer.
Ci si danno i premi da soli,
Pulitzer,
no? In che senso?
Quindi mi si sono dati una pacca sulla spalla.
Vabbè,
no,
ci sta. Però, vabbè, però bene, insomma, sta. È roba. La cosa particolare è che BuzzFeed la conosciamo, almeno ha ancora un po' quell'allure di roba,
certo,
leggera e frivola, perché BuzzFeed è nato come sito di inseguimento dei meme, cioè il concetto di BuzzFeed era sorvegliare i meme che emergevano sulla rete e costruire articoli su quello, che oggi arrivi addirittura a fare a concorrere, a vincere un Pulitzer, da una parte depone per il merito di questa redazione, di questa impresa, che da cazzari sono riusciti a elevarsi a una cosa, e dall'altra e tutti gli altri testate e giornali, insomma, avrebbero un pochino da vergognarsi, perché nel momento in cui è BuzzFeed è come se da noi, non dico che come se vincesse il Pulitzer Lercio, no, ma qualcosa del genere, cioè,
allora, ecco. Però attenzione, questo è BuzzFeed News, quindi
sì,
diciamo che c'è stato un spin-off più
però è Lercio News, allora, cioè, il giorno che Lercio News dovesse nascere e vincere un Pulitzer,
a quel punto internet sarà un gran casino, perché non puoi capire
non
cosa è Lercio e cosa davvero non è Lercio.
Esattamente.
No, è un po', poi no, era importante, perché è un po' come se Netflix avesse visto, in parte come se Netflix avesse vinto l'Oscar come miglior film, cosa che ancora non ha fatto, però credo
è importante,
è un po' meglio.
È triste che degli uiguri il giornalismo d'inchiesta la debba fare BuzzFeed e non lo faccia il New York Times, il Washington Post o...
Beh, di solito se ne occupa molto spesso la BBC, infatti
sì,
il governo cinese
sì,
li ha cacciati svariate volte dal loro territorio.
Sì. Vediamo... Tra l'altro hanno vinto il Pulitzer, ma un altro degli articoli in nomination per il Pulitzer era un altro, sempre da BuzzFeed News, la serie di articoli su FinCEN, che è tutto questo giornalismo d'inchiesta che ha tirato fuori questa corruzione enorme all'interno dei meccanismi della Banca Mondiale, dei finanziamenti portati, dei soldi insomma che girano, stati contro stati, finanziamenti ai paesi poveri, aziende che rigirano questi soldi a chi li... insomma, una roba abbastanza pesante. Di cui
c'era
forse...
in lizza anche una puntata di Digitalia, Dildo King,
credo,
ma
Dildo King,
non ha vinto,
okay.
King,
sicuramente se c'è una puntata
solo in nomination, ma non ha vinto, diciamolo. Ancora no, e questo purtroppo è un'ingiustizia.
Potremmo chiedergli di istituire un premio per il miglior titolo, su quello
ma
possiamo
in
giocarci.
Realtà sì, noi siamo fregati, perché mi sa che il Pulitzer vale solo per gli articoli in lingua inglese, se ricordo bene, ne avevamo già parlato forse l'anno scorso quando...
Oh yes!
Monorail!
Esatto.
Perfetto.
Comunque Franco, tu c'hai una monorotaia dietro nello sfondo.
Anche
ora che
tu,
ci
Michele.
Penso, no, Francesco ce l'ha.
Ah, no, ce l'abbiamo tutti. Ah no, il mio è un ponte, il tuo è un treno normale forse.
Ah, ok, va bene.
E Francesco no, non ha una monorotaia dietro.
Ma forse abbiamo gli sfondi invertiti tra il mio flusso. Okay,
infatti io c'ho una monorotaia, tu hai la monorotaia, Michele no, quindi lasciamo perdere.
Abbiamo incasinato gli sfondi tra il flusso della diretta e quello registrato.
È possibile.
Ragazzi, abbiamo bisogno di un grafico figo.
La monorotaia domani no.
Abbiamo bisogno di un grafico figo che ci rifaccia tutta l'impostazione della grafica della diretta.
Della casa.
Per cui, e della casa dei Facconi che trasloca e lo sfondo glielo pitturiamo direttamente sulle pareti di casa.
Una bella carta da parati.
Sì, quella della nonna con i fiori e quelle cose lì, certamente.
Ti piacerà, Franco, quella.
Va bene, vi faccio felici, va, ci mettiamo a parlare di calcio su digitale. È veramente argomento perfetto, però l'ha postato Michele, che è il meno calciofilo di tutti, per cui cosa c'è scritto? Elbitz.
Elbitz, aspetta, sono quelli dei monopattini, giusto?
Esatto, okay. Monopattini. Andremo avanti così tutta la puntata. Ah, niente, hanno comprato, anche se in maniera credo non esclusiva, una parte dei diritti OTT, over the top, quindi streaming, per la Serie B, con l'obiettivo di andare a creare, vabbè, hanno già creato una società, Elbitz Media, che si occuperà, che è la detentrice ufficiale di questi diritti, e niente, l'obiettivo è quello di andare a creare un pacchetto monopattino e Serie B, dove in realtà poi il bacino è molto grande, quello della Serie B, il bacino di Elbitz in questo momento molto meno.
Ma scusa,
sono grandi città,
monopattini e Serie
la tua domanda...
B mi lascia un attimino così.
No, se la tua domanda è: ti guardi la partita in streaming mentre vai sul monopattino, visto quello che si vede in giro per le città, non è così improbabile, purtroppo. Quindi
No, qual è il collegamento tra le due cose? È lo stesso collegamento, cioè, che c'è, credo, tra Amazon che ti manda a casa, ti spedisce a casa i pacchi e poi poterti anche vedere i film. Nessun collegamento, semplicemente.
Sì, diciamo che Amazon, però, prima di entrare in quel mercato lì, ha costruito un capitale enorme, una posizione strutturatissima enorme nel commercio. Dopodiché ha detto: vabbè, c'ho troppi soldi, non so cosa fare. Il commercialista mi ha detto di diversificare, e allora ha iniziato a fare il video, a fare questo, a fare quello. Ma non credo sia la situazione di Albiz, non lo so.
Anche se due soldini di venture capital credo li abbiano tirati su negli ultimi anni.
Sì, la cosa curiosa, Albiz, il CEO di Albiz Media è Matteo Mammì. Vi dice qualcosa il cognome Mammì?
No.
La televisione italiana,
uh-huh. Oh mamma.
La televisione italiana, tutta la televisione italiana è regolamentata ancora oggi da una legge che si chiama legge Mammì. La legge Mammì è stata quella che ha introdotto la possibilità di fare televisione privata in Italia.
Chi l'ha proposta? Chi l'ha spinta questa legge?
Oscar Mammì, che era il nonno di Matteo Mammì.
Ah, caramba!
Erano i periodi l'ascesa delle reti della Fininvest
di Berlusconi, esatto.
Certamente, le reti di Berlusconi trasmettevano, non potevano trasmettere in diretta nazionale, solo la Rai poteva. Allora avevano delle stazioni trasmittenti in tutte le regioni, hanno comprato licenze regionali, dopodiché giravano lo show di Mike Buongiorno, spedivano velocemente le videocassette in tutte le stazioni regionali e poi riproducevano le videocassette in parallelo, in contemporanea, in tutte le cose regionali. La Rai gli ha fatto causa, sono andati eccetera cosa, e Craxi ai tempi tirò fuori un decreto per salvare capre cavoli che è stato soprannominato decreto, forse decreto Berlusconi o forse decreto Fininvest, una roba del genere, per salvare le televisioni di Berlusconi, e poi queste sono state convertite in una legge che è diventata la legge Mammì, che permetteva, è stata una legge un po' ad personam, diciamo, perché ovviamente la situazione
è la prima
quella,
legge ad personam,
però è stata quella che ha scardinato il monopolio della TV di Stato in Italia, per cui luci e ombre. I detrattori dicono che però da allora non è cambiata, e in realtà ha scardinato il monopolio per creare un duopolio, perché la situazione è tale per cui di fatto dice che nessuno può avere, credo, più del 25% del controllo delle televisioni in Italia, e quindi chi arriva a quella cifra lì ovviamente rende difficile entrare ad altri. Vabbè, comunque il fatto che entri mi è suonato particolare, no? Che questa persona con questa discendenza particolare eccetera dica: vabbè, ci hanno rotti, continuiamo i monopattini, ma per vendere più monopattini ci mettiamo a fare video. Essere una famiglia particolarmente avvezza,
affezionata
alla trasmissione audiovisiva, però vabbè, è particolare, no? Poi ci sono nei destini delle famiglie, ci può stare. A proposito di DAZN, però, leggevo che questa cosa particolare, stanno discutendo con Serie A per spezzettare ulteriormente il weekend calcistico. Il problema di DAZN è trasmettere tutte le partite o molte partite in contemporanea.
Anche perché con lo streaming, che puoi guardartene, cos'è, due per ogni account, volendo uno si può guardare due televisioni con due partite e occupare per casa il doppio della banda.
Il problema è che sia di banda complessiva eccetera.
Appunto.
Cioè, se sommi, a parte quelli in casa, ma se sommi quelle chi si guarda con un occhio una partita e con un occhio l'altra, credo che siano la minoranza, ma comunque denota una certa criticità ancora, no, nei nostri servizi di streaming delle dirette, se c'è questa, e portare a fare questo spezzatino, non lo so, io sono un po' tradizionista per questo, no? Mi ricordo che una volta era un rito, la domenica pomeriggio le partite erano tutte insieme, te le ascoltavi tutte, tutto il calcio minuto per minuto, e poi al 90° minuto c'era il ricapitolo, c'era Pizzur che faceva il ricapitolo di
poi è arrivato il posticipo. Sì. Poi l'anticipo. E lo spezzatino in realtà è tanti anni che c'è, adesso è solamente un portare all'estremo e non avere veramente più una partita in parallelo con un'altra.
Esatto.
Che è un modo anche per riempire il palinsesto di DAZN, perché effettivamente essendo studiato come servizio prevalentemente in diretta, no? Per cui hanno, chiaro, c'hanno il VOD, poi riguardati le partite, c'hanno delle produzioni originali. Però DAZN nasce e vive in diretta, quindi appunto sparpagliare gli eventi gli permette di essere più presente, di avere una competizione nei confronti del tempo delle persone che guardano la televisione maggiore.
Sì, diciamo anche con un effetto di Bart Simpsonizzazione, visto che siamo in tema questa settimana, dello
siamo
spettatore, dell'appassionato di calcio che... di colpo si rende, gli si rende possibile guardare tutte le partite, magari stare sul, fermo sul divano dal sabato sera fino alla domenica sera ininterrottamente, diciamo non il più salutare degli atteggiamenti, però vabbè, ci può stare, no?
Al limite fra una partita e l'altra apri Netflix e ti guardi una serie.
Eh certo, perché saltare sulla cicletta e dare due sgambatte no, ci mancherebbe.
Non esagerare,
dobbiamo
Franco,
trasformarci in uomini da divano, ci mancherebbe.
Perché non fare le due cose in contemporanea?
È vero, è vero, è vero, questo è vero. Io mi sono guardato gli ultimi video del WWDC sulla cyclette e devo dire che non ci ho capito un cacchio. Con tutto il sangue ai muscoli, vedere quel codice mi si accavallava negli occhi. E va bene. Un podcast che fa anche cose sbagliate, 5 stelle per Ago Sargen. Digitalia è il podcast più sbagliato dell'universo a cui chiedere cosa succede in televisione. Questa è una citazione dalla trasmissione. Ringraziamo Ago Sargen che ci ha messo questa recensione su Apple Podcast. Se lo fate anche voi, le più carine le leggiamo in trasmissione, ci fanno molto piacere e aiutano ovviamente a sostenere la trasmissione. Questa specie di catfight che è successo sulla rete tra il Foglio e questo scambio tra il Foglio e Instagram, ve lo siete seguito? Io boomer e le fagiane di estetista cinico.
tra un giornalista del Foglio che si chiama Michele
Masneri.
Esatto, e l'estetista cinica. Chi è sta gente adesso? Vabbè, uno appunto...
E chi sono le fagiane soprattutto?
Le fagiane arrivano dopo, perché l'estetista cinica è questa mega influencer di cui credo metà del mondo sia quello maschile, non ne ha mai sentito parlare o quasi, e mentre invece tra le donne pare sia estremamente, estremamente popolare, sia per i suoi consigli di beauty.
800.000 follower.
Esatto, che comunque sono la metà di Digitalia, però insomma, brava.
Ce la può fare, anzi chiamaci se vuoi consigli.
Esatto, infatti la ragazza gestisce un business modesto di 60 milioni di euro l'anno scorso, quindi anche qui un terzo di Digitalia, però apprezziamo lo sforzo.
O del GPT dell'Angola, che sono più o meno,
esatto, continua a dire Esti, se hai bisogno di un consiglio chiamaci, Esti, siamo amici, no?
E niente, c'è stato questa schermaglia prima tra quindi il giornalista e l'estetista cinica si sono incrociati a una mostra di Damien Hirst, non mi ricordo dove, e da questa mostra c'è stato uno scambio di battute tra i due, non mi ricordo neanche l'argomento e sinceramente non mi interessa assolutamente. Lui ha fatto uscire un primo articolo, l'estetista cinica non era esattamente d'accordo con tutto quello che lui raccontava durante l'articolo, allora ha fatto quello che fanno tanti influencer e non solo influencer al giorno d'oggi, ossia iniziare a screenshottare e andando a fare,
si è offesa,
ovviamente taggandolo, lei si è offesa per tutta una serie di punti di questo articolo e niente, ha scatenato quello che succede spesso in questi casi, ossia la rabbia digitale delle sue follower che si sono riversate sui profili del giornalista e il quale ha passato una brutta giornata.
Il flameone, insomma.
Un mega flame. Lui, e quindi lui cosa ha fatto? Ha scritto questo articolo che è stato molto, molto discusso poi il giorno dopo, credo sia stato pubblicato forse domenica, e in cui lui raccontava la sua esperienza di persona vittima di flame, vittima di questi insulti della massa. No, non è che si è offeso, ha scritto questo articolo per me è più un post di un blog, visto anche il tono, che è un articolo vero e proprio. con dei punti anche condivisibili assolutamente, perché ovviamente il punto qual è? Se tu sei un influencer con 800.000 follower e fai un certo tipo di storie, siccome sei una persona anche abbastanza sveglia, probabilmente sai anche qual è l'effetto di queste storie sulla tua follower base. E quindi c'è una volontà sicuramente da parte, e non è la prima volta, non è soltanto lei, succede poi in realtà anche in politica, dove ci sono account di politici che fanno call out di persone per motivi più svariati, altri politici o anche civili, tra virgolette. E quindi succedono queste mega mob su Twitter o su Instagram, sì, che si spostano con
non è niente di nuovo sotto il sole, in realtà, nel senso che la polemica come driver dell'attenzione, che poi si riflette in ascolti, in attenzione, in tutto quello che è una costante fin dai tempi della televisione, no? La televisione, lo stardom, fare il litigio, poi vero o finto che sia, e cavalcarlo per... è sempre un modo per attirare attenzione.
Ma anche senza di mettere di mezzo la televisione, ad esempio a me è venuto in mente, su una scala molto... questo fatto molto minore di quello che sto per dire, ad esempio quando andarono a tirare le monetine a Craxi, no? E alla fine lì c'era la stessa idea di un leader, in quel caso era un leader politico, che aveva appena fatto un comizio, e la sua follower base si spostò da non mi ricordo quale piazza all'Hotel Raffaele a tirare le monetine a Craxi. Alla fine è lo stesso discorso.
Vabbè, l'angry mob, va bene.
Dell'angry mob, quindi sì, TV, beh, è cambiato il mezzo.
Sì, ma ci sta. Però mi fa riflettere su Instagram. No, Instagram mi ricordo che qualche anno fa lo descrivemmo proprio qui su Digitalia come l'isola felice, no? Il fatto che fosse estraneo ai meccanismi
rispetto a Twitter e Facebook di una volta,
ai meccanismi di Facebook, il fatto che i commenti fossero più nascosti e meno in prima fila, che non ci fosse la ricondivisione, che non ci fosse la ricerca della viralità, e che fosse costruito su, più che altro, sul linguaggio grafico. Allora era tutto fotografie e filtri, e ce lo faceva apprezzare molto, sembrava un po', dice, quando voglio un po' di social che siano un'isola felice di positività, vado su Instagram. E non è durato a lungo, ecco. Diciamo che l'umanità ha trovato il modo di esprimere la rabbia e la cattiveria anche su Instagram senza nessun problema, con una caratteristica in più. Il fatto di non avere la ricondivisione, il fatto di non avere discussione in primo piano, il fatto di non avere gruppi, il fatto di non avere... è solipsistico in un certo modo Instagram, no? Ogni account c'è una persona e una sola che parla da solo, che scrive da solo, che è sempre lui, che non è in relazione paritaria con nessuno, nessuno lo ricondivide, nessuna cosa. C'è sempre uno. E poi a volte questo uno è un capetto di molti che possono essere, che sono i suoi follower, che a loro volta possono amplificare la risposta, eccetera. Ed è una cosa un po' particolare, una cosa che non mi piace.
Sì,
ecco,
la questione è che chiaramente Twitter, avendo aggiunto le storie, ha permesso un tipo di interazione diversa, perché è da lì che si è aperto tutto questo giro. E la cosa, qui dicevate che poteva essere una cosa più o meno organizzata, più o meno voluta, è che, a differenza di altre litigate celeri per riuscire a crearsi visibilità eccetera, qua si è arrivati al fatto che hanno iniziato a rispondere i follower, quindi le persone che magari non erano parte di questo di questo gioco, di questa
però nel momento in cui tu segui quella persona, se diventi parte di questo gioco è quello
ne diventi tutto. Parte senza conoscerne le regole, e quindi magari, chiaramente, come tutti, c'è qualcuno che coglie e qualcuno che invece magari esagera, e lì gli insulti eccetera arrivano dalle singole persone, dai loro account che taggano, ed è questa anche la cosa che ha creato un giornalista,
però,
un
Secondo me, se fosse stato su un altro social come può essere Facebook e Twitter, invece sarebbe stato ancora peggio. Cioè, secondo me, quello che dicevi tu prima, Franco, di Instagram, secondo me è ancora valido, perché per Instagram appunto i commenti sono più difficili da trovare, le storie non hanno commenti se non il messaggio con la persona che pubblica le storie, il quale può anche disabilitare quel tipo di interazione. Se fosse stato su Twitter, se fosse stato su Facebook, secondo me l'onda sarebbe stata ancora più grande, sarebbe diventato trendy topic. Sì. Mentre invece questo io l'ho scoperto soltanto perché ho letto questo articolo, che è stato poi, siccome il Foglio comunque viene seguito da molto da tra giornalisti, viene molto seguito poi da politici. Infatti, poi ovviamente Calenda oramai è stato dappertutto, quindi anche Calenda ha ripreso l'articolo. E quindi io sono arrivato a questa litigata tramite l'articolo. Se non ci fosse stato questo articolo, sarebbe secondo me stata ancora più contenuta.
Fai te che poi sono arrivato tramite Di Maio.
Appunto, quindi.
No, è vero, hai ragione. Però ecco, è ancora peggio, no? Invece che essere un linciaggio in piena piazza, è un linciaggio in un vicolo. E quindi la povera vittima ha ancora meno possibilità di trovarsi qualcuno dalla sua parte. Se poi è il giornalista, lo trova sul Foglio e con i lettori del Foglio, e se i colleghi lo leggono, come dici tu, ancora di più. Ma se è il povero Cristo, apriti cielo. Ma va bene.
Esatto. Come dire, in questo caso il giornalista non credo che abbia, anzi forse, mi dispiace dirlo, forse ha raccolto un po' di popolarità, nel senso che ha avuto qualche click in più all'articolo, che è diventato virale per la media degli articoli del Foglio. Se fosse stato, come dici tu, un povero Cristo, a quel punto sarebbe stato un problema più importante. E infatti purtroppo spesso è il povero Cristo ad essere additato da un leader.
O il povero ragazzino che viene bullizzato, sì, e robe del genere, certo.
Sì, sì, esatto. Certamente. Non voglio dire Salvini, ma Salvini l'ho fatto spesso e volentieri.
Salutiamo Ciccio Genesis, che forse è la prima volta che vediamo sulla chat.
No, c'era già.
Ah, perfetto. Mi sono io, sai, con la chat, mentre faccio la direzione, la conduzione, la regia audio, faccio fatica a ricordarmi tutto. 2 minuti solo per ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare, di creare un sito internet. Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle pagine, direttamente sulle pagine, i vari elementi, immagine, gallerie, portfolio, video, audio. Si posiziona tutto con un click del mouse e poi è fully managed, che significa che non esistono compatibilità da verificare, non esistono aggiornamenti, bug da fixare, ci pensa lo staff di Squarespace per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema include poi strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Squarespace contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, carte di credito, il carrello, inviare email ai clienti, perché no, tutto con la solita interfaccia intuitiva a cui ci ha abituato. Inoltre Squarespace ha dei design unici e originali, progettati, disegnati da professionisti, da designer professionisti, in modo che ogni sito di Squarespace su Squarespace sia di livello assolutamente professionale, ma anche unico e diverso da tutti gli altri siti e negozi su Squarespace, senza la necessità di installare neanche un singolo plugin. Se avete bisogno di aiuto, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace, la porta a fianco dei programmatori, per cui se avete un problema e chi vi risponde non lo sa, apre la porta e chiede a chi Squarespace lo programma. Insomma, sono lì per aiutarvi, sia che siate in utenti paganti già, oppure che siate in trial gratuita, perché sì, si può attivare una trial gratuita. Andate su squarespace.com. Chissà perché mi deve partire Siri durante la cosa di Squarespace. Vi dicevo, trial gratuita su squarespace.com/digitalia, la attivate senza neanche mettere la carta di credito. Ve ne dimenticate, non lo utilizzate? Lasciatelo lì, non avete messo niente, non viene addebitato niente, ve ne scordate. Se invece decidete che fa per voi e prima o poi vi succede, sono sicuro, perché riceviamo tutte le settimane email e notizie da qualcuno che dice sì, avevi ragione, alla fine mi è servito, ho dovuto fare un sito veloce e bello per questo, per quello. Beh, ricordatevi di Digitalia, ricordatevi che siete digitaliani e ricordatevi che i digitaliani hanno diritto al codice coupon Digitalia, appunto, per ottenere il 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Digitalia nella casellina del promo code. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, siamo sempre in giornali e giornali online, mm-hmm, e robe del genere. Mantellini contro i podcast. Michele,
sì, vai.
È lo stesso, Francesco, Michele, chi vuole, riassumisca.
Mantellini ha scritto questo post sul suo blog, su uno dei suoi blog che tiene sul post, in cui fa questo parallelismo tra il famoso articolo internet è morto con il mondo del podcasting, dove comunque... Allora, anche in Italia oramai credo siamo veramente nel pieno di uno tsunami di contenuti in podcasting. C'è una produzione oramai che, ma veramente credo 3 o 4 anni fa non ce la saremmo sognata. E lui dice che tutti questi contenuti alla fine sono un po' troppi, nel senso che molti di questi contenuti, come dire, forse non era necessario che fossero un podcast. Lui fa il parallelismo con un articolo scritto. Io in 20 secondi capisco se questo articolo mi interessa o meno, e se non mi interessa vado avanti. Per il podcasting ovviamente questo tipo di esperienza è completamente diversa. E poi lui, l'altro parallelismo che
cioè
fa,
l'idea è
che
push fa, pull, no? Dice,
esatto, esatto. L'altro parallelismo che fa con l'articolo, appunto quello push pull. Un tempo io su internet, quindi le cose me le devo andare a cercare, dovevo andarle a cercare quello che mi piaceva, quello che mi interessava, mentre invece oggi me le si pullano addosso.
In realtà lui fa questa divisione fra push e pull, tanto ne possiamo parlare perché a 30 minuti e rotti di podcast non ci arriva, visto quello che dice di quanto ascolta. Salutiamo chiaramente Massimo. Lui dice che appunto l'internet vecchio stile è push, è pull, quindi uno deve andare a cercare l'articolo da leggere. Sì. E già una volta si diceva arriverà tutto push. Per lui il push è la mailing list, la newsletter, quindi la mail che ti arriva. Lui dice sono iscritto a un sacco di queste e non le leggo. Effettivamente capita di ricevere più newsletter di quante si abbia tempo di processare e leggere.
Voglio
però
conoscere una persona che legge tutte le newsletter a cui si è iscritto.
Io ci ho provato, ma è veramente infattibile. E associa e dice che tutto il resto di internet in questo momento secondo lui è ancora pull, cioè vado a cercarmi la roba, e associa i podcast a push. Io su questo mi permetto, caro Massimo, di dissentire, perché innanzitutto internet oggi è uno proprio delle cose di cui parliamo più spesso su Digitalia, è diventato push, ovvero noi quando andiamo su la maggioranza dei social network, ma di molti siti anche, veniamo bombardati da articoli che non scegliamo noi, ma scegliamo un algoritmo, cioè ci vengono spinti, anche se siamo noi ad andare a leggerli, cliccarli, cercarli, ma di fatto ci vengono trovati questi articoli. Invece il podcast, proprio perché c'è questa fiorire, questo quantitativo, uno deve andarsi a cercare. Vero, la puntata ti arriva, ma non sei obbligato ad ascoltarla o non sei abbonato a tutti.
Sono più livelli di selezione, no? Perché poi alla fine anche... Nel 1900, quando tu andavi in edicola, sì, ti sceglievi il giornale, ma poi era la redazione del giornale che ti pushava questo articolo o quello e che non
ti... E se
non
ti abboni al giornale che te lo portano a casa, è vero, il giornale te lo pushano, ragione, ma sei tu che lo pulli.
C'è però un'ansia, c'è l'ansia da completionismo, non saprei dire
completarismo,
come sono strutturate,
completarianesimo,
come sono strutturate molte applicazioni anche per ascoltare i podcast, si è portati a cercare di eliminare, no? Castamatic è stato progettato un po' anche per quello, no? Vedete che non ha il bollino del numero di puntate da ascoltare, le notifiche della nuova puntata di default ti arrivano silenziose, non ti vengono mostrate in primo piano, ma devi andare nel centro notifiche per vedere se ci sono notifiche di nuove puntate, eccetera. Perché la mia idea è un po' quella, no? È quella di cercare di minimizzare questo effetto di oddio, mi sto perdendo qualcosa, guarda che c'ho 200 puntate dei vari podcast a cui sono abbonato che non ho ancora letto. No, l'idea è che tu devi avere una lista autocurata di podcast che ti propongono degli argomenti e poi a seconda del mood, della cosa, eccetera. Io non so, voi se doveste fare una percentuale delle puntate dei vari podcast che passano nel vostro aggregatore, che percentuale ne ascoltate?
100%.
10% forse.
Ecco, vedi, no, io arrivo al 100. Io scelgo la lista, piuttosto io ascolto a 10 per.
Vedi, sono le due.
Piuttosto salto.
Sono le due
salto
possibilità.
Molto
sono
io,
le due possibilità diverse. Certamente, certamente. Io però sono molto vicino a Michele, credo di ascoltarne il 5-10% e sono sicuro, anzi lo so, che la maggior parte degli ascoltatori fa così. E è uno dei motivi per cui la vendita di pubblicità sui podcast, come tutte le vendite di pubblicità, è basato un po' su una bugia, su una grossa bugia. Cioè io ti vendo 10.000 download, i 10.000 download non sono 10.000 ascoltatori, ma sono 10.000 persone che prima o poi hanno, nel passato, hanno deciso di seguire il tuo podcast e che poi si sono dimenticati di cancellarlo. Di questa percentuale, una percentuale assai variabile, ascolta effettivamente, variabile, certo, probabilmente da podcast a podcast. Ci sono dei podcast a cui probabilmente sono abbonati in tanti perché per un motivo o per l'altro, perché ha un titolo particolare, perché ogni tanto ci passa una personalità particolare e poi ne ascoltano una puntata all'anno quando appunto passa quella personalità. Ci sono i podcast invece dove probabilmente c'è un'alta percentuale di ascolto tra i download. Questa è un po' la piccola grossa bugia della pubblicità sui podcast. E quindi sì, ci sta un po' di vengono fuori questo tipo di ragionamenti. Di tutt'altra posizione è invece
Sofri.
Luca Sofri, che fra l'altro adesso il post sta investendo tanto sui podcast, esatto, no? Ha creato un'applicazione che al momento, che è l'applicazione ufficiale del post, ma che è centrata oggi sui podcast, poi si sa che aggiungerà altri servizi, per cui lui in realtà invece dice l'importanza dell'audio, titola sul suo blog personale, dice, del post.
Infatti non dice l'importanza dei podcast, dice l'importanza dell'audio, sì, perché se non sbaglio quelli del post non sono podcast.
Sono, in assoluto sono, non sono podcast perché sono nella loro app.
Non c'è un feed RSS.
Sì, al di là del feed RSS non sono disponibili in qualsiasi applicazione per ascoltare podcast. Esatto. Per cui sono, cioè, io, il termine giusto secondo me sono delle audio esclusive. Che è differente, esatto, da un podcast che non è un'audio esclusiva.
Ok, sì. Vabbè,
ma oltre a questo, appunto, lui poi si sa che i podcast del post sono scritti, quindi è tutta una particolare casistica comunque di show che vengono show giornalistici. E lui dice: comunque a me piace molto ascoltare, anzi, dice non alla televisione.
Infatti parla di tutt'altro alla fine dell'articolo, devo dire. Parla principalmente del fatto che non ha la televisione, che gli piace ascoltare le cose perché però, così sa come però, si pronunciano.
Esatto, okay. non avendo la televisione non sa come si pronunciano i nomi delle persone.
E questo è un
passo che va oltre.
Vabbè, comunque se vi piacciono i podcast ascoltateli, se vi abbonate non li ascoltate va bene lo stesso.
Comunque vedete, Luca Sofri, se vuoi sapere come si pronuncia Mark Zuckerberg, ascolta Digitalia. Zuckerberg,
sono sicuro che almeno una volta l'abbiamo pronunciato bene.
Lo so.
Vigliacchi, sì, vi prendete in giro da soli. Un capitolo su antitrust, Michele, questo articolo sul New York Times.
Sì, un attimo che mi ha detto che ho il filtro Thanos su OBS, che è la prima volta che capita, effettivamente sono bellissimo, un po' blu.
Sì,
va bene.
C'hai anche a voi. Nulla di fantasia che ti sta arrivando da dietro.
Anche a voi quindi?
Sì, no. Ti vediamo, a te.
Ah, ok, va bene. Io ti vedo. Va bene, l'importante, vabbè. Esatto, perfetto, quello rimarrà ai posteri. Scusa, quale articolo stavi introducendo?
Lawmakers taking aim at big tech, push sweeping overall of antitrust.
Ah, ok, allora questa secondo me è una notizia che di cui è la prima notizia di qualcosa di cui parleremo veramente tanto nei prossimi mesi e probabilmente anni, perché se ne abbiamo già parlato in Europa, ma negli Stati Uniti pare si stia muovendo un fronte bipartisan sia democratico che repubblicano che voglia rivedere le regole dell'antitrust. Quindi se fino a 2 settimane fa abbiamo detto però queste alla fine il consumatore paga meno, perché questa è oggi la filosofia dell'antitrust americano.
Esatto, è quello generalmente.
Esatto, il cut-off è quello. Qui si vuole invece andare un po' più in profondità con 5 nuove regolamentazioni che possano permettere in maniera più semplice di andare a spacchettare in alcuni casi delle compagnie molto grandi. Quindi ci potrebbe, nel momento in cui ovviamente questa regolamentazione andrà avanti, sarà più facile spacchettare un'azienda nel momento in cui abusa di posizione dominante, ad esempio creando delle condizioni sfavorevoli nei confronti di altre aziende che stanno entrando nel settore.
Certo.
Esatto, quindi sarà un bel cambiamento nel momento in cui la cosa dovrà andare avanti, e ovviamente dritto in faccia alle big tech.
La cosa interessante è che ci sono tante leggi che stanno venendo discusse, e quindi magari non tutte arriveranno a compimento nello stesso modo, ma qualcuna sì. È chiaro che qua poi le elenca come molto probabile che l'aumentare le quote per le acquisizioni i costi, le tariffe per acquisizione, merger acquisition di aziende, visto quello che pagano certe big tech per acquisizioni, a gola a tutti, quindi plausibile che passerà, mentre invece appunto slegare motori di ricerca da poter trovare qualcosa di loro, questo chiaramente è indirizzato decisamente verso Google, ma anche verso Amazon stessa, perché comunque mettere in un negozio prodotti venduti da se stesso in un motore di ricerca e questo invece chiaramente dice ci sarà più difficoltà, però vedremo. Comunque è importante che anche lì siano partiti con questo.
Esatto, nonostante tutto il movimento di lobbistico che viene fatto da queste aziende, c'è uno spiraglio, e vedremo come andrà a finire, perché potenzialmente potrebbe essere abbastanza...
Vabbè, è il vento di questi ultimi 2 anni, no? L'avevamo preconizzato a fine 2019, certamente.
Sperando che non vada a finire con le grandi aziende che si inventano dei barbatrucchi per riuscire a superare le leggi dell'antitrust.
Loro ovviamente studieranno
come quella di Google,
quello.
Che è meravigliosa.
Google è fantastica questa.
Ha fatto un capolavoro. Allora, raccontiamola. L'Europa ha imposto a un certo punto, con una piccola multina, il famoso ballot, cioè la scelta di il motore di ricerca predefinito all'interno di Chrome e di installare un browser, non Chrome per tutti, ma devi scegliere un browser. Quello, la stessa cosa che fece con Internet Explorer e Microsoft. E Google ha detto, va bene, prima hanno detto, ma sì, ma quali altri browser mettiamo, i più famosi, così così, ma sai che c'è? Quelli che mi pagano di più, e ha venduto lo spazio pubblicitario, questa cosa che è veramente molto Google, sì. Lasciatemelo dire, mm-hmm. E gli hanno detto no. Sì. Dico, vabbè, allora ok,
è
da settembre
Google,
smettiamo.
È molto Google, ma sa molto di vendita del Colosseo, cioè ci deve essere qualche italiano nel dipartimento di qua.
La Fontana di Trevi, tutti insieme. Sì, però ecco, questa è un qualcosa che insomma mi ha colpito molto, anche perché appunto hanno messo le app preinstallate, le app che è installato sul sistema sono le più visibili, e qual è già preinstallata? Google. Quindi insomma c'era tutto un delle regole.
Non lasciare mai che una crisi passi senza essere sfruttata.
Esatto, trasformo ogni minaccia in un'opportunità.
Certamente.
Chissà cosa si inventeranno ora.
Certamente. Figurati, qualche cosa si inventeranno. Vacilic, Michele, parlaci di Vacilic, o Francesco, lo stesso, avete messo tutte e due articoli, no, forse l'articolo primario. No, perché sì, c'è anche quella. Sì, comunque, prego. Dai,
allora, cosa che è successo? In questi giorni è comparso, anzi, in realtà il sabato 12 è uscito su Twitter un avviso che di un non meglio identificato Dark Tracer, che sostiene di poter vendere i dati di 7,4 milioni di italiani che sono stati vaccinati e postando a sua volta un post tratto da Deep Web, da questo posto mistico e misterioso.
Non il Dark Web, il Deep Web.
Il Deep Web è ancora più sotto del Dark Web.
No, è il sole, però è più profondo.
È più profondissimo.
Ma no.
Sono tutti profondi. Comunque, a parte questo,
il Dark Web è il web criptato e onionizzato, è quello di Tor, il Dark Web. Sì. Il Deep Web semplicemente è quello non indicizzato e non linkato, nel senso metti il no follow, metti su robot.txt che non vuoi che nessun motore di ricerca ti trovi eccetera, nessuno linki, e quindi o conosci
il
a memoria
il deep web è quello che c'è da pagina 2 di Google in poi, si sa.
Okay, perfetto, è giusto, è una buona definizione.
Veri. Quindi effettivamente è stato pubblicato questa serie di informazioni dicendo, con dei tracciati di un database, alcuni record, quindi alcune informazioni e un non ben identificato prezzo, e sono partite un po'
ai due migliori offerenti, se non sbaglio,
esatto, sono partite un po' di analisi, fra cui vari giornalisti, vari ricercatori hanno iniziato a cercare di capire da dove arrivassero queste informazioni. Ancora non si capisce bene la sorgente, anche se ci sono molti dubbi. Ecco, quello che inizia a saltare fuori e che tornerà probabilmente durante la puntata in altre situazioni è che questi leak sembrano essere dubbiosi. Cioè, è vero che ci sono questi dati o in qualche modo era qualcosa di tirato in ballo con informazioni che già c'erano e quindi stanno cercando di vendere anche qui il Colosseo?
Ma
la Fontana
informazioni
di Trevi?
Che già c'erano? Non capisco.
E vabbè, tanto sulla leak di Facebook.
No, scherziamo, lo stato vaccinale non è una roba che si conosce in maniera più assoluta. Io ho letto...
Però non, le colonne, allora lui ha rilasciato appunto il set di dati, quello di verifica, un subset di dati, non mi ricordo quante righe, che pare avessero fatto un po' di controlli ed erano dei pezzi di database improbabilmente di persone, di operatori sanitari, se non sbaglio in alcuni casi di psicologi.
Medici, psicologi, psicoterapeuti del Sud
Esatto,
Italia.
Esatto, e del Sud Italia. Quindi hanno preso un pezzo di database e in base al sorting è uscito quel pezzo lì. La parte vaccinale, in realtà, da quello che ho letto su chi ha provato a contattare queste persone che erano incluse nel subset, nessuno ha confermato se erano dati corretti o meno. In ogni caso poi i database sembrano diversi, quindi probabilmente vengono da fonti diversi, non si sa granché, è quello il fatto.
Il fatto che siano tutti sanitari e che i sanitari siano stati la prima categoria vaccinata a partire già da dicembre dell'anno scorso fa pensare che il database possa essere, se è ordinato per data di vaccinazione, ha preso un sample dalla cima del database e ci sta che siano tutte robe del genere, cose. Però...
Sì, il fatto è che io non credo che in Italia esista un database univoco di vaccinati con questo livello di dettaglio.
Purtroppo le
regioni trasmettono nomi, cognomi,
fascicolo sanitario elettronico, Michele.
Però è regionale, il
regionale elettronico, sì. Quello intendo.
Ah. Quindi ce ne sono 20-21, perché poi c'è la provincia autonoma di Bolzano.
È regionale, ma non lo so se fino a che punto è regionale, perché il concetto è proprio della trasmissibilità dei dati interospedale, eccetera. Per cui se il calabrese in vacanza in Sardegna finisce al pronto soccorso, il concetto è che devono poter accedere. Per cui,
però sono
me...
7 milioni di dati, in Italia sono state vaccinate circa 14 milioni di persone, quindi vorrebbe dire un vaccinato su due.
Vuol dire che magari metà delle regioni avevano i siti bucabili, ecco, questo può essere la cosa.
Che poi si è visto, era la Campania proprio, che facendo un reverse engineering dell'API sono risaliti al numero di cellulare di De Luca, perché potevi andare a interrogare l'API, era passata per la redazione ma non ne abbiamo parlato in trasmissione, si poteva fare l'interrogazione del database dell'API partendo dal, se non sbaglio, il codice fiscale e ti restituì anche tutti gli altri, le altre colonne del database, la Lombardia ne abbiamo parlato, che pure c'era, era
bastava
un po'
inserire il numero di cellulare, ti diceva, in quel caso il codice fiscale ti diceva se è già registrato, quindi va a dire che non aveva fatto il tampone.
È vero, sì mi ricordo
o meno.
Sì.
La questione qui purtroppo non abbiamo ancora informazioni precise su come finisca questa storia, magari vedremo nelle prossime settimane, ma che c'è un tentativo di vendita di questi dati senza averli, oppure veramente i siti che custodiscono le nostre informazioni sono dei colabrodi, perché 7,4 milioni di informazioni.
Per quale delle due propendi, caro Francesco, commentatore
lo scrivo
di
su questa
da una decina d'anni?
C'ho questa busta rossa dentro il quadernino rosso in cui lo scrivo e ne riparleremo settimana prossima.
Mamma mia. Va bene, continuiamo a parlare di sicurezza, infosec, privacy e robe del genere, ma prima ringraziamo i nostri produttori esecutivi. I produttori esecutivi emeriti digitaliani, la linfa vitale, se, ragazzi, in soldoni, se ascoltate Digitalia, noi abbiamo iniziato 12 anni fa a lavorare tutti i lunedì sera per voi, a registrare tutte le settimane, ad informarci, a leggere, a fare riscontri tra le varie robe che escono su internet. Se dopo 12 anni siamo ancora qui, beh, non è perché siamo molto appassionati, sì lo siamo, ma dopo un po' la vita, le fidanzate, lo sport, il lavoro, tutto ti porta via, è che è diventato un lavoro di fatto, un lavoro retribuito poco, ma retribuito grazie proprio al nostro gentleman agreement con gli ascoltatori. Noi produciamo qualche cosa che ha un valore per gli ascoltatori, se gli ascoltatori apprezzano, riconoscono questo valore, danno del valore in cambio, value for value. Come si restituisce? Si restituisce con una donazione volontaria, non vi costringiamo a una parcella, non vi costringiamo a niente, vi diciamo ascoltate gratis 2, 3, 4 puntate quando Digitale entra a far parte della vostra routine settimanale. Col cuore, decidete voi ogni quanto e quanto darci con Bitcoin, PayPal, Satispay, bonifico bancario, avete tutti i modi possibili e immaginabili, vi basta andare su digitalia.fm e trovate tutti i link. Se avete un'applicazione che lo supporta, probabilmente nel player vi compare un simbolino dell'euro o del dollaro, se schiacciate lì finite direttamente sulla pagina dove è facilissimo fare una donazione. Fatelo adesso, ragazzi, non dite lo faccio poi quando arrivo a casa, lo so che i podcast si ascoltano in giro da tutte le parti, uno dice poi lo faccio a casa, uno si dimentica, poi la settimana dopo ascolta Digitalia, cacchio mi sono dimenticato questa volta, mi ricordo. Sì, fatelo adesso, se avete il bottoncino fatelo adesso, se no fatevi un nodo al fazzoletto, se avete, c'è un'app col nodo al fazzoletto digitale, ecco, vi mettete con il vostro assistente vocale preferito, vi mettete una memo da qualche parte, un to do da qualche parte e vi ricordate di sostenere la vostra trasmissione a cui vi abbeverate tutte le settimane. Noi in cambio semplicemente continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo pure in trasmissione. Francesco, c'hai il PDF sotto mano?
Certo, ed è con grandissimo piacere che li ringrazio tutti i nostri produttori esecutivi. Inizio dai Perpetual Executive Producer, che tutte le settimane ci donano un euro, in particolare Manuel Zavatta e Davide Tinti.
Grandi.
Ne manca uno forse, beh, vediamo. Vincenzo Ingenito, un euro di donazione singola. Alessio Ferrara, 2 euro di donazione singola. Giuseppe Cavallo, 2 euro di donazione singola. E Marco Pasqualotto, Perpetual Executive Producer, con 2 euro questa settimana di donazione e un messaggio. Plot twist: visto che mi sono beccato un aumento, da oggi per i secoli a venire la mia Perpetual Donation passa a 2 euro. Engels l'avrebbe voluto.
Marco, sei un grande, grazie di cuore, grazie davvero, siamo felicissimi, al di là del raddoppio della donazione che ci rende,
speriamo, nel raddoppio dello stipendio,
siamo felici per il raddoppio del tuo stipendio.
Esatto.
Complimenti, congratulazioni, anzi no, non è un raddoppio dello stipendio, è un aumento, ecco, sì, speriamo in un raddoppio dello stipendio, non solo in un aumento, chissà, arriverà. Grazie ancora e complimenti.
Grazie, grazie. Continuiamo con le donazioni ricorrenti da 3 euro ogni mese con Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Fabrizio Bianchi, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Renato Battistin, Raffaele Viero, Raffaele Marco Della Monica, Luigi Ricco, Marco Denadai, Christoph Sollami, FotoGP di Barabino Marco, Luca Ubiali, Diego Arati, Roberto Medeossi, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Simone Podico e Mario Giammona.
Grazie, grazie di cuore a tutti.
Continuiamo con le donazioni singole di Giuseppe Marmo, 4 euro, Massimiliano Casamento, 5 euro, così come Alessandro V e Corrado G.
Grazie.
E poi due donazioni misteriose da parte di Valerio G, una da 1 euro e una da 4 euro, arrivate in momenti
grazie.
Diversi.
Sì, grazie, sono 5.
Non... Valerio, aiutaci a comprendere questo mistero della settimana. Ringraziamo anche le donazioni ricorrenti di 5 euro ogni mese, ringraziando Andrea Magnoli, Andrea Torelli, Ruben Livrieri e Giovanni Priolo.
Grandissimi, grazie davvero.
Grandissimo anche Mirko Fornai con i suoi 8 euro tutti i mesi. Entriamo nella zona dei grandi produttori: Paolo Tegoni, 10 euro donazione di corrente, e Sebastiano Amoddio, 10
super,
euro.
Super, grazie davvero.
E infine lead executive producer con 14,14 euro di donazione singola, Riccardo Nuti, che ci dà un messaggio. Questa volta attento l'attacco alla leadership delle donazioni. Forse una donazione un po' geek, ma che posso fare? Non posso negare la verità. Continuate così.
Grazie, grazie di cuore a Riccardo, grazie a tutti i produttori esecutivi. Mi raccomando, su digitalia.fm trovate tutti i link, tutte le i link ai vari account, i sistemi di pagamento, PayPal, Satispay, Bonifico, Bitcoin. Ricordatevi, noi continuiamo a lavorare per i nostri ascoltatori, proprio per voi. Michele ci ha scritto che riavvia Chrome, ma mi sa che ha riavviato completamente tutto il palazzo, perché io non lo vedo più. Tu vedi? Ah no,
io sono qua.
Però no. Ecco,
non lo vediamo, lo vediamo tanossizzato.
Per qualche motivo non compari dentro l'OBS della registrazione. Adesso provo a ripullarti, visto che...
Io mi pusho, tu mi pulli.
Io ti pullo, sì sì. Tu pusha, io pullo. E vediamo se riesco a ritirarti su dentro.
Guarda Franzo che scrive il titolo nella scheda per i titoli della trasmissione.
Eccolo che sei tornato.
Assolutamente.
Eccolo che sei tornato. Sì, oramai c'ho più zampe di un polipo. Sì, più zampe di un polipo. Continua il capitolo InfoSec. Francesco, ci dicevi?
Allora, abbiamo detto prima 7,4 milioni di italiani, adesso poco. 8,4 miliardi di password rubate. Si chiama RockYou 2021, è la più grande compilation di password di tutti i tempi che è uscita online. Sono 1,2 terabyte, cioè
la compilation dell'estate 2021.
Sulle mani. Ed è
ma ci sono solo le password o c'è nome utente password?
Solo le password.
Quindi,
tra l'altro, c'è un comodissimo sito nel quale poter andare a digitare la propria password e scoprire se è stata rubata.
Quindi l'utilità qual è? Cioè è utilizzata
per addestrare?
La prima domanda. Innanzitutto,
come Rainbow
8
Attack,
miliardi.
Come attacco brute force? Perché no?
Allora, in effetti, la domanda giusta è esattamente quella che hai fatto tu. Che cosa serve questo elenco di password? Anche perché sono tantissime, alcune compaiono più volte. E effettivamente c'è un modo per andare a cercare su un sito tutte quelle che sono le... come si dice... se c'è la propria password inserita. Io ho fatto degli esperimenti non con la mia password vera, con varie password finte, e uno inizia a scrivere, non so, password è presente 3000 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 presente 10.000 volte, eccetera. Quindi non sono univoche, sono riprodotte tante volte. Probabilmente è stata una somma di tutte le password uscite nelle varie nei vari leak che ci sono stati durante questi ultimi anni.
Quindi l'utilità... mi stai dicendo che serve per andare a carpire quelle che non sono uscite, perché uno le scrive e quindi il sito raccoglie le password che
esatto,
non conosce
infatti...
ancora. Ma mi sono corretto.
Vabbè, non la correzione non basta.
Ti sei fissato, Michele, bravo. Possiamo andare avanti così fino alla fine della puntata. Ecco, la cosa particolare è che le password sono lunghe, tutte dai 6 ai 20 caratteri e senza spazi bianchi. Questa cosa abbastanza tipica, anche se non sempre necessaria nelle password, perché comunque lo spazio è un carattere. E provando a digitare manate a caso sulla tastiera fino ai 20 caratteri si trovano comunque le password, quindi sembra quasi una generazione, comunque c'è una varietà di password enorme. Usarle per fare un attacco forza bruta la vedo difficile. Tutti i sistemi, non solo, tutti i sistemi adesso di sicurezza prevedono che le password siano sì hashate, cioè trasformate in un numero che deriva e non può essere convertito all'indietro dalla password, però generalmente vengono salate, quindi a ogni password viene aggiunto un qualcosa prima per cui non è possibile usare un dizionario di queste.
E vedo già i sistemi della pubblica amministrazione italiana che dice hold my beer.
Esattamente.
Ecco dove arrivano queste.
Hold my salt and pepper.
Beh, la notizia della settimana è che Draghi crea l'agenzia, 300 dipendenti per l'agenzia di cybersicurezza. C'è un nome che è tipo quella dei servizi segreti temporali. Siete andati a, avete comprato i libri quelli dei servizi segreti temporali, Lanfranco Fabriani, Lungo i lastrico del tempo, Nelle nebbie del tempo, sono tre romanzi, sono da sbellicarsi, sono bellissimi, bellissimi. E bene, agenzia per la cybersicurezza nazionale, sì, si chiama
ACN per
ACN.
Gli amici.
Sì, sì.
ACN.
Questa è, diciamo, aperta poi sotto mandato dell'Europa, perché fa parte di tutti i vari, è una delle condizioni per ricevere i fondi del recovery plan europeo. Quindi, come dire, c'era stato già un tentativo da parte del precedente governo, che però non rispettava le guideline dell'Europa, e quindi Draghi si sta occupando appunto di ricrearla secondo le guideline necessarie per avere i fondi per il recovery europeo.
Capisco.
Bene. Diciamo che, visto quelle le notizie che abbiamo dato oggi e nei mesi precedenti, potrebbe essere utile, insomma, una un'agenzia che dia le giuste indicazioni nei confronti della pubblica amministrazione, inizialmente, di tutto quello che sono i nostri dati come cittadini. Fatta bene.
Adesso non voglio anticipare i termini, però il governo sta anche preparando la gara per il cloud. Io spero che la gara per il cloud arrivi quando l'agenzia per la cybersicurezza ha dato già le guideline per la cybersicurezza.
Sì. Bisogna vedere se l'agenzia per la cybersicurezza è l'agenzia per la cybersicurezza all'italiana classica, o se effettivamente siamo finalmente sull'onda della modernizzazione, non solo in termini di adozione di sistemi moderni, ma anche di atteggiamento, perché un'agenzia della cybersicurezza moderna è quella a cui si chiede come fare, no? Scusi signor dirigente della, mi manda tutti i piani eccetera, mi fate la consulenza su come faccio, quali aziende, dove devo comprare i dati, i servizi e robe del genere.
Anche i dati sul deep web, l'agenzia, dove li compro?
Ecco, l'agenzia della cybersicurezza all'italiana, non alla vecchia maniera, alla maniera attuale come siamo abituati, è sto facendo questa cosa così, siamo quasi pronti, no, fermo, non puoi. Non puoi, perché devi fare questo. Va bene, 6 mesi di lavoro. Abbiamo fatto tutto, siamo pronti, perché no? Fermo, perché ti manca ancora questo. Devi fare.
Beh, ma quello è lo spoiler del garante della cyber security che dovrebbe arrivare. Se verrà nominato dall'agenzia. Quindi,
ma anche
immagino.
Questo è security by obfuscation.
Sì, è security by immobilization.
Vai, scrivi Franz, che è una tastiera a portata di mano.
Sarà fatto.
È una nuova specie di, vabbè, insomma.
E quindi questo cloud, Michele, cos'è questo cloud?
Questo cloud dovrebbe servire appunto a creare le infrastrutture per i servizi digitali della pubblica amministrazione, che oggi è estremamente frammentata, con ogni ente che è andato dal suo fornitore dal dubbio esito. L'idea è, ok, creiamo un unico cloud su cui ci si possano appoggiare. Qual è il fatto, però, è che ovviamente chi è in prima linea è team con chi ha fatto la partnership per questa azienda creata ad hoc, con Google.
Ma ci sono tante alternative, ad esempio,
sì, questa è una delle alternative, certo,
in alleanza con Amazon,
ecco.
Leonardo con Microsoft, FastWeb con Oracle. Da soli non riusciamo a fare niente noi italiani, a parte gli scherzi.
Sì, Aruba.
No, anche Aruba è insieme a Microsoft, non mi sbaglio. Aruba e Leonardo sono insieme.
Che poi, vabbè, sempre spoiler alert per il come si dice, per il top. Stavo dicendo un'altra parola in inglese.
No,
per
non
l'ho finita. E per l'argomento successivo è che il garante della privacy ha detto di no al Green Pass su IO, perché IO ha una serie di tracker i quali ha vari problemi dal punto di vista della privacy. Uno di questi è che i tracker non sono disattivabili, o comunque non sono disattivati di default per l'utente che la installa, e mandano i dati ai server. Come?
Non sono disattivabili proprio.
Ah, non sono, ok, non sono disattivabili. Era le notifiche allora che forse non so, che comunque sfruttano sistemi esterni, eccetera, eccetera. Qual è il problema? È che mandano dati a server, se non sbaglio, di Google e di un'altra azienda che non mi ricordo
come. Mixpanel.
Esatto, proprio quella. Che sono all'estero, quindi sono localizzati in Australia, negli Stati Uniti, se non sbaglio, in India, dove secondo il garante della privacy non c'è una. Come dire, una protezione della privacy sufficiente da essere equiparabile al GDPR.
E quindi nel momento non è Italia, banalmente, quindi non è Europa.
Non è Europa, non è Italia, però comunque le regolamentazioni locali non sono degne.
Per i nostri hacker italiani andare a prendere i dati in India è molto più complicato che non evidentemente dalle pubbliche esatto. amministrazioni italiane.
Tornare al parallelismo col cloud, ecco, se i presupposti del cloud sono questi... Ecco, il garante della privacy
la critica che viene rivolta all'applicazione IO, che dovrebbe essere quella appunto generale della nuova pubblica amministrazione digitale, è proprio quella di non essere stata pensata con la privacy by design, cioè pensata con la privacy fin dall'inizio e anche con la sicurezza by design, due cose che sono state aggiunte dopo. Banalmente, un'altra, oltre ai già citati fornitori esteri, notifiche eccetera, c'è questa cosa per cui quando uno entra in IO ha tutti i servizi attivi. Io banalmente ho trovato attivo, non so, i servizi del Comune di Torino, e io non abito a Torino, quindi a me che i miei dati vengano passati al Comune di Torino mi interessa poco, e così via. E giustamente dice, chi ha pensato questa applicazione non l'ha pensata, l'ha pensata pratica, comoda, utilizzabile, perché effettivamente funziona subito, ma non l'ha pensata da un punto di vista della privacy e della sicurezza dei cittadini. E questo salta fuori comunque dopo quanti? 2 anni che è fuori? E quindi insomma sì, inizia a essere
un beta testing anche di più.
E dall'altra parte invece hanno approvato Immuni quando qualche settimana fa sembrava il contrario, perché dicevano Immuni non contiene informazioni personali sulle persone, non hai la registrazione, non c'è il tuo numero di telefono, non c'è il tuo nome di mail, e inserire un codice che contiene comunque il tuo codice fiscale, quindi tuo nome e cognome in un'applicazione che fa tracking, fino a un paio di settimane fa sembrava la cosa più sbagliata del mondo, adesso invece è l'unica applicazione apparentemente che sia abbastanza sicura e abbastanza dotata di privacy per poterlo fare. Mi sembra anche lì che non siano entrambe strade giuste, probabilmente la cosa giusta sarebbe riuscire ad avere un'applicazione italiana che sia fatta bene in tutti i sensi.
Sinceramente, sarebbe bellissimo.
Sì, sinceramente non... credo che l'approccio di avere un'applicazione che faccia tutto sia sbagliato in partenza, cioè l'idea di avere una mega applicazione attraverso cui passa tutto lo vedo un po' pesante come cosa, e quando i progetti diventano mastodontici è molto difficile. Abbiamo una cosa che è mastodontica e integrata, che è il sistema operativo che ci permette di installare delle app. Allora, fare sì un'applicazione per la pubblica amministrazione, che va benissimo, dove io posso accedere ai servizi anagrafici, dove posso avere certificati e robe del genere, va bene. Fare un'applicazione per il Green Pass, fai un'applicazione semplicissima per il Green Pass, senza tracker, senza un cacchio, senza niente, dove semplicemente arriva con la sua autenticazione il tuo Green Pass, il tuo codice QR ed è finita lì. È l'applicazione più facile del mondo, non è difficile invogliare la gente a installarla quella, mentre Immuni era difficile perché c'erano i dubbi sul tracciamento e robe del genere. Quella del Green Pass,
perché non dovrebbero esserci anche per il Green Pass,
semplice perché
permette di andarti in
vacanza
Immuni, in Croazia
se ti pinzava Immuni te ne stavi chiuso in casa per 15 giorni se ti andava bene. Se invece
non sono dubbi per la privacy,
dubbi utilitaristici. Michele, ogni lo sai che le persone sono complesse, no?
Tutto un prezzo.
È ovvio che certi la bilancia pende da una parte o dall'altra in base a una marea di fattori, ed è ovvio che anche quello conta. Se l'applicazione la devo scaricare e mi permette di andare in vacanza, è più facile che la scarichi. È brutto, è bruttissimo. Il concetto è, qualcuno ha detto, se ti serve un pass per sentirti libero, sveglia, non sei libero. Ma a parte questo, sarebbe stato lasciamo perdere il discorso del Green Pass, fare delle applicazioni piccole, monotema, è molto più semplice sia dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista dell'accessibilità, dal punto di vista, da tanti punti di vista. Poi certo non ci deve
ma
essere...
non dal punto di vista della diffusione, secondo me, anzi è molto, io vedo molto in maniera più, molto più facile avere una singola app che diventa un unico punto di accesso e che se, come dire, scusa dopo scusa tu invogli le persone a utilizzare
ha un altro piccolo problema la strategia dell'app che ti serve per fare tutto,
sì,
che nel momento in cui ha un bug che col tuo dataset per qualche cosa che tu hai inserito si impalla, tu non fai più niente, e siccome è solo la tua app che si impalla e quella di tutti gli altri col dataset sbagliato non si impalla, ciao, tu sei un cittadino di serie B. Quante volte succede?
Allora, l'idea di Franco era quella che c'era all'inizio del mondo degli smartphone, in cui avere tante piccole app che facessero una cosa sola, che è mutuata dal mondo Unix alla fine. E in realtà ultimamente si tende a fare, come diceva Michele, per aumentare la diffusione, sia pubblica amministrazione ma anche i vari fornitori privati, pensa a Facebook, prima erano tante, adesso
ma per motivi di revenue,
certo. Però anche in questo caso per motivi di diffusione in realtà dell'applicazione, esatto. Perché io oggi non la usava nessuno,
oggi
ha iniziato a utilizzarla quando potevi prenderti il 10% di ogni transazione,
certo,
che facevi con lo scontrino.
E allora? E allora,
questo è stato un modo,
cioè,
per cui
le applicazioni, le applicazioni, cioè le funzionalità su un telefono, non devi costringere la gente a installarle perché insieme puoi fare anche questo, anche questo, anche questo. Se no finiamo come alla farsa negli Stati Uniti che ti regalano una canna se ti vai a vaccinare. Cioè va bene, riconosciamo che siamo un mondo di idioti e va bene, facciamo così. Secondo me le applicazioni o le funzionalità le installi perché ti sono utili, perché servono, perché ti dimostrano. Poi oggi la possibilità di fare catena non è difficile, perché l'applicazione che tu hai già installato per il Green Pass e andare in vacanza ti può dare la notifica push con scritto schiaccia questo se vuoi anche l'applicazione per fare la richiesta dei dati anagrafici, schiaccia questo se vuoi l'applicazione per tenere traccia dei tuoi punti della patente, non lo so.
Che è un po' come strutturata io, esattamente.
Ecco,
solo che sono tutte abilitate by default.
Esatto, ma sono tutte in un'unica applicazione. Se quell'applicazione per qualche motivo a te si inchioda, non fai più niente, non vai in vacanza, non puoi guardare.
Anche se hai un telefono troppo vecchio. Cioè.
Infatti,
sì, certo,
la
certo,
questione
certo.
importante è progettare applicazioni e sistemi che partano da un concetto. Che poi siano tante o una sola, se li progetti l'ecosistema in modo tale da avere la manutenibilità, la diffusione, la sicurezza, la privacy, eccetera, come requisiti iniziali, ci sono strumenti e tecniche che ti permettono di avere un qualcosa di efficace.
Sì,
se parti integrando analitiche per vedere quanto viene diffusa l'applicazione, utilissime al marketing, ma sicuramente meno a quello che è lo scopo dell'applicazione, già stai facendo un passo avanti poi scopri, quello che dice Franco, un qualcosa che ti impedisce di...
Certo, sì, lì non è neanche pensare, lì non è non pensare alla privacy e alla sicurezza, è semplicemente non pensare alle leggi attuali, perché non è la privacy, chissà quale concetto, è il GDPR che ti impedisce di spostare i dati sanitari sui server di Google, che li può mandare in India, in Cina o robe del genere. Semplicemente il GDPR dice che quei dati lì devono stare in Europa, cioè sotto GDPR, e non in nazioni non coperte dal GDPR. Non è che ci volesse molto, però sì.
E infatti poi la ciliegina sulla torta è stato il tweet di Cottarelli, che in teoria dovrebbe essere anche una persona con un po' di neuroni che si attivano, che invece ha detto però se si mette il garante della privacy di traverso non andiamo da nessuna parte.
Bisogna uccidere il garante anche della privacy, ha detto. No,
anche questo... Esatto, bisogna, a parte che poi il garante della privacy appunto lavora sotto il GDPR, che è una normativa europea, e l'Italia non è che può fare una legge che va contro la normativa europea, può fare eventualmente delle deroghe, però credo siamo tutti d'accordo.
Permettimi
che
di leggerlo, che il virgolettato ci sta bene. Intanto, il garante della privacy ha rinviato l'utilizzo dell'app IO per il rilascio del Green Pass, bloccando il più importante canale che il governo intendeva usare per il rilascio del pass. La legge sulla privacy va cambiata e subito, non è più una tutela ma un ostacolo a tutto.
Ecco.
È perché cambiare l'applicazione e levare la dipendenza è troppo complicato.
No.
È più facile cambiare una legge.
Anche questo poi è stato ripreso da Calenda, che ha detto bravo Cottarelli, c'hai ragione.
Poi Pago PA comunque sono uscito dicendo no, l'app io che dir si voglia funziona, è fatta perfetta. I caranti esatto, appena detto poi, di no.
Poi, no, poi, però attenzione perché Pago PA ha detto una cosa diversa. E però se per il garante andava bene il cashback di Stato e andavano bene le altre attività, allora vanno bene, va bene anche per il Green Pass. Quindi come dire, si è messa davanti al garante.
Gli stati, diciamo che informazioni di salute rispetto alle informazioni economiche sono tutte cose di privacy e private, ma una ha un valore superiore, tanto che infatti ha delle
GDPR
regole.
Non credo, nel GDPR fanno tutte parte dei dati sensibili della persona che vengono non credo che ci sia una gerarchia tra le due cose. Quindi no, secondo me sono...
Però una sensibilità livello. Sicuramente.
No, io
credo di sì che ci sia una gerarchia comunque. Tra
sì, ma è tipo dati privati, dati... Aspetta. No, andate avanti che sarà lunga la ricerca.
Comunque, insomma, però oggi su IO non c'è il Green Pass, non c'è neanche su Immuni, vediamo se e quando e dove arriverà alla fine. Francesco. E se no vi portate il foglio di carta con il QR code che andate al centro vaccinale,
finirà così.
Il caro vecchio foglio di carta.
Finirà foglio di carta. Qual è l'unica cosa bella che ti è piaciuta che è uscita dal WWDC, le novità delle review guidelines?
L'unica cosa per cui Franco adesso fa due caprioli e dice sono 15 anni su Digitalia, anche se siamo solo da 12 che andiamo in onda, che lo dico, ovvero che per... da mo, neanche. Allora, una delle nuove regole che hanno imposto sull'App Store è che va bene che per iscriverti una app... basta che schiacci iscriviti qua subito con Facebook, Twitter, Instagram, Apple, quello che vuoi, ti prendo tutti i dati, ti creo l'account e se voglio cancellarmi allora c'è una raccomandata da mandare vergata tramite l'applicazione IO Invece no, adesso la nuova regola consiste nel fatto che ogni applicazione deve permettere, se viene creato un account, anche la distruzione dell'account e la cancellazione in maniera estremamente facile. Questa è un qualcosa che finora effettivamente non si vede nelle applicazioni, è abbastanza nascosto, ma penso sia una gran bella nuova regola.
La regola Hotel California io la chiamo. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Esatto.
Va bene. L'intelligenza artificiale che entra nei musei italiani.
Mm-hmm. Allora, facciamo un passo indietro. È arrivata questa pandemia, l'unico modo per andare a vedere le opere d'arte è stare lontani. Allora, che cosa facciamo? Mettiamo delle belle telecamere ai muri con dotate di intelligenza artificiale che vedono se le persone che guardano le opere d'arte hanno la mascherina, sono a 2 metri di distanza, non stanno tossendo, eccetera, eccetera. Bene, funziona. Adesso che un po' questa pandemia è quasi finita, possiamo essere un po' più vicini, ci abbiamo lì le telecamere. Che ci facciamo? Ideone. Guardiamo se le persone sorridono, sono tristi, sono felici e salviamo tutti in un bel database. E quindi questa è la grande novità, per cui in certi musei italiani che hanno già installato queste telecamere inizieranno a raccogliere questi dati. Per ora è una...
Sentiment analysis, insomma, sulle espressioni facciali.
Quindi se vai a vedere un quadro che ti crea un momento di profondo turbamento, per far capire che ti è piaciuto devi ridere. Mm-hmm. Così lo tengono, per cui
allora,
non lo so.
Mi è piaciuto il commento di Silvia Battistini, che è curatrice del Museo Civico di Bologna. Lo traduco dall'inglese perché ne abbiamo letto sul Telegraph, non ho letto la stessa notizia sui giornali italiani, non so se sono passati e non li ho trovati, non sono arrivati, non mi sono stati pushati, ecco, per tornare al tema.
E quindi li stai pullando tu.
E li pullo io, esattamente. Sono rimasta sorpresa dalla grande opportunità che questa cosa costituiva, dice questa Silvia Battistini. Come curatore, di solito... non hai delle grandi informazioni rilevanti riguardo al punto di vista del pubblico senza un intermediario di qualche tipo. Quindi è difficile, no, per chi gestisce i musei capire se le persone in qualche modo, se gli piacciono queste opere d'arte o cose del genere, perché effettivamente si sa che in tutti i musei è vietato ai curatori passeggiare tra le opere d'arte e osservare i visitatori e capire.
Scusa, ti è piaciuto il David di Michelangelo?
Ma neanche, ma guardali in faccia, no. Sarai più bravo a guardare tu in faccia per il momento di un'intelligenza artificiale e capire semplicemente quante persone si raccolgono davanti a questo quadro piuttosto che l'altro, eccetera. E poi, scusatemi, perché io devo fare il polemico per forza, ma...
No, Franco.
Perché la mia introduzione non era polemica, invece.
No, ma io voglio esserlo ancora di più. Il concetto, il concetto del museo dovrebbe essere qualcosa di promozione culturale, no? Per cui di arricchire in qualche modo la conoscenza, la cultura, il bagaglio dei visitatori. E quindi va bene che oramai dobbiamo essere tutti come Facebook e dobbiamo utilizzare gli stessi strumenti e il fine ultimo deve essere quello di guadagnare il più possibile, quindi fare più biglietti.
Però molti dei musei sono gratis.
Sì, ma ecco, allora, a maggior ragione.
Beh, non in Italia, in Italia,
non in Italia, esatto.
È un qualcosa che, perché
a maggior ragione,
in Italia, cioè, si paga, modello anglosassone invece è gratuito.
A maggior ragione, il criterio per scegliere o meno le opere in un museo non deve essere equiparabile al like, al numero di like su Facebook, dovrebbe essere il valore artistico e culturale di quella cosa. Io penso che sì.
Facciamo un mix tra le due cose.
Ecco, ecco, quindi un bravo curatore dovrebbe conoscere le sue opere, tirare tutti dentro, perché ragazzi, ci sono i girasoli di Van Gogh, la Starry Night, tutto quello che volete, ma poi infilarci in mezzo una marea di cose che la gente non conosce, magari ben spiegate, con delle belle audioguide, con delle guide in carne e ossa, quello che volete, per aumentare le conoscenze del pubblico, non per fargli vedere quello che sono andati i miei amici, l'hanno visto, la vedo anch'io e sono contento e robe del genere, no? Per cui vabbè, poi tutto fa brodo, ci manca, bisogna vedere come vengono, quindi, utilizzati questi strumenti. Però
questo weekend andiamo tutti in un museo, cioè andiamo davanti all'estintore e facciamo wow, che bello. Così, vediamo poi che cosa succede.
Vabbè, fantastico. Facebook che vuole l'intelligenza artificiale che batta il gioco più difficile dell'universo, l'avete letto?
Sì, ho scoperto questo gioco che si chiama NetHack, che è un videogioco rilasciato come codice sorgente, un gioco penso abbastanza semplice nella sua giocabilità, ma in realtà crea un dungeon praticamente a caso ogni volta e è impossibile vincere, è impossibile uscire.
Sì, è costruito per distruggerti, per umiliarti, esatto, a maniera più assoluta.
E quindi Facebook ha fatto questa gara, questa challenge, come si suol dire ultimamente, in cui, non sei stato veloce Franco, nella quale così sfida i vari programmatori di intelligenza artificiale a essere il più veloci possibile a far vincere i loro giocatori e contemporaneamente a battere possibilmente o arrivare il più vicino possibile alla vittoria impiegando il meno tempo possibile, le minori risorse a fare questo gioco, perché anche lì comunque questa sfida, cioè battere il gioco ma anche non spendere troppo in allenamento dell'intelligenza artificiale.
Cosa potrebbe andare storto di avere un'intelligenza artificiale che riesce a vincere al gioco più impossibile dell'universo?
Ma mi sono perso, non era Go il gioco più impossibile dell'universo?
No.
Cioè, o prima non erano gli scacchi il gioco più impossibile dell'universo?
No.
Prima non era Tris in Wargame il gioco più impossibile dell'universo? No, c'è sempre il gioco più impossibile dell'universo.
Esattamente. Esatto, è come il nuovo iPhone presentato tutti gli anni.
È l'iPhone più veloce di sempre.
Il migliore di sempre, esattamente. Quello che presenteranno quest'anno, ve lo diciamo già, Tim Cook quest'anno vi presenterà l'iPhone migliore di sempre. Incredibile, ma vero. Va bene, ma avete detto che vi ha dato da riflettere questa cosa degli abbonamenti di Volkswagen. Volkswagen offre...
Sì.
per
Volkswagen vuole offrire in realtà, non ancora. Allora, finora l'unica azienda che vende veramente la guida autonoma ai suoi acquirenti è Tesla, con poi il fatto che vabbè sia veramente guida autonoma o meno, però uno la compra pagando parecchie migliaia di dollari. Volkswagen vuole proporre invece un meccanismo diverso, ovvero il guidatore elettronico il giorno che sarà disponibile non te lo vende come costo, cioè come unica cifra da pagare mentre compri la macchina, ma ha una certa cifra all'ora. Ad esempio, dice, loro punterebbero a $8.50 all'ora, evidentemente è una analisi che hanno fatto. Se tu vuoi dormire in un viaggio per andare al mare, ci metti 3 ore, paghi quei $21, e se invece vuoi guidare tu non paghi. Questa è fondamentalmente l'idea. Quindi l'intelligenza artificiale che guida al posto tuo il giorno che mai dovesse essere disponibile diventa un autista economico, se volete, in un certo senso, che guida per te.
Speriamo che non ti finiscono i soldi sulla carta di credito mentre dormi.
Quindi è IaaS, quindi è Artificial Intelligence as a Service.
Esatto. E fra l'altro, per non farti accorgere che nel frattempo ti sta portando in mezzo ai campi per dirti adesso mi paghi di più, ti vuole anche mettere i videogiochi
tipo,
dentro la macchina.
Quindi tu vietnamita a Parigi.
Esattamente. Quindi dice, allora, tu intanto giochi, non ti accorgi, poi anzi giochi magari a un bel gioco di macchina nel quale guidi.
No? È molto intelligente.
Poi ogni tanto compaiono anche i captcha. Questo è un cartello di stop, hai 3 secondi per dirmelo, attenzione. Per cui vedremo, insomma. Però l'approccio, a parte tutto, di Volkswagen è interessante, perché oggi l'idea subito di poter comprare un'automobile e pagare per un sistema di guida autonoma sembra un qualcosa di troppo costoso, troppo complicato. E dire, avere l'approccio di fornirlo come abbonamento, come servizio, come plus, magari potrebbe avere un valore commerciale. Sicuramente si farà notare contro Tesla.
Vediamo, la partita è tutta aperta, sicuramente a perdere saremo noi consumatori e noi guidatori, su quello non ho assolutamente dubbio. Mi viene in mente, è un bel racconto, potrebbe essere un bel racconto di fantascienza, questa azienda che ha il monopolio finalmente, è riuscita a sbaragliare la concorrenza, che vende queste automobili che si guidano da sole e tu mentre loro guidano devi giocare a questo gioco di guida, e in realtà ti ha convinto che sta guidando lei, in realtà stai guidando tu mentre pensi di giocare, invece stai guidando.
Perché è un altro incipit gratis da digitale.
Michele ci aveva proposto Euro Truck Simulator tempo fa, che andavi bello, a portare il materiale dalla Sicilia al Ponte Morandi.
Ci sono i video
secondo te quello è un videogioco, certo, o stai pilotando il camion di qualcuno?
Ci sono i video su YouTube che sono quasi come quelli delle ferrovie norvegesi, di gente che gioca a guidare il camion. Che guidare il camion deve essere uno dei lavori più noiosi dell'universo. Simularlo al computer, credo che, ecco, hanno dovuto introdurre una nuova unità di misura della noia per quantificarlo. Però
tu stai guidando un vero camion e non lo sai.
Perché guidare il camion è noioso, guidarlo in una simulazione è ancora più noioso, guardare su YouTube uno che gioca una simulazione di guida del camion è proprio stato estratto,
e poi guardare qualcuno che guarda su YouTube
certo, le reaction.
Salutiamo i nostri ascoltatori che stanno ascoltando uno che parla di uno che guarda eccetera eccetera, che mio padre al mercato compro,
ci mancherebbe. Esatto. Allora, Airbista ha aperto una nuova posizione, 12 turisti nomadi, 10 mesi di viaggi gratis per provare gli alloggi.
Dove ci si abbona?
Chi ci va?
chi ci va? Più come al solito, questo tipo di posizione tra quella via di mezzo tra pubblicità gratis sul Corriere e una vera offerta di lavoro. Non lo so, a me sembra sempre appunto un'opportunità per Airbnb di comunicare qualcosa in un momento di ripresa dei viaggi per turismo. Sì, ok, forse ci sarà quella possibilità per queste 12 persone di viaggiare 10 mesi in giro per il mondo
lavorare gratis.
Lavorare uno perché? Lavorare gratis per Airbnb, vabbè, però vabbè, come dire, un bel lavorare gratis.
Le linee aeree lo fanno, ma lo pagano, è una posizione. So per certo che Ryanair,
il tester,
ha un nome, si chiama Mystery Passenger. e gli steward e le hostess di Ryanair a turno ogni tanto vengono convocati e mandati su delle linee dove normalmente non volano, in modo che l'equipaggio non le riconosca, e vanno a fare
i propri colleghi
e poi fanno la
recensione dei colleghi,
la recensione
li riconoscono colleghi. Perché sono quelli educati con quelli dello staff, no?
Perché
se non è troppo disturbo mi porta un'acqua minerale. Ah, ok, quello è il mystery passenger.
Vabbè, è una pratica abbastanza diffusa, sì, anche nel commercio, sì, infatti si chiama mystery passenger, verrà, ecco, da mystery shopping.
Il signor Louis Vuitton va spesso nei suoi negozi a comprare le borse per poi fare la recensione.
Ma tu scherzi, ma è possibile?
No, ma ci credo, certo. Ci
la cosa carina di Airbnb è che in realtà non ti danno loro l'indicazione di dove andare, ma tu puoi andare dove vuoi scegliendo all'interno della piattaforma, quindi sì. Ti danno un budget di spesa di movimento e puoi stare, devi vedere un tot di posti in un certo periodo, non puoi stare chiaramente in un'unica casa per tutto l'anno, se no è troppo banale, però hai questo modo di sceglierti tu un percorso, viaggiare e poi raccontare quello che sei stato. Quindi è un po' influencer, un po' sì, lavoro pagato per Airbnb, però di fatto insomma in parte vieni stipendiato e...
campagna pubblicitaria per Airbnb.
Sì, mi sa anche a me, se questo non lo sapevo, ma se non ti mandano loro ma puoi sceglierti tu, mi sa che hai proprio ragione Michele.
Così dice il Corriere della Sera.
Diciamo che
è un bel vincere alla lotteria.
L'appartamento nelle favelas brasiliane rimarrebbe assolutamente senza voti e senza recensioni, per cui immagino che non abbia particolarmente senso. Va bene, c'è tempo per un'ultima notizia. Cosa tiriamo fuori? Ultima notizia, una roba breve. Ultima aggiunta per Google Junkyard. L'applicazione.
Lì ci vuole la sigla, perché ormai sì, è vero. Non c'è puntata.
È vero. Cosa ha ucciso
il metro.
Google? Il metro. Com'è che si chiama l'applicazione dentro a.
Measure.
Misure. Misure?
Measure.
Dentro Android, Measure. Sì.
Sì, è un'applicazione di realtà aumentata.
Metro è quella di Apple, se non sbaglio. Metro è quella
Apple. Non lo so, vabbè. Sì. Applicazione di realtà aumentata, tu trascini una riga nello spazio che ti circonda, inquadrando dall'applicazione, e lui ti dovrebbe dare una misura il più possibile precisa di quello che stai misurando.
Ma è stata sunsettata, scusate che me lo faccio da solo. Perché è stata superata da una ulteriore applicazione di misura in AR, come le varie chat di Google?
Nel senso che l'applicazione misura, Measure, usa il sistema di Core AR, quindi il sistema di realtà aumentata del sistema operativo, che è stato recentemente aggiornato durante l'ultimo Google I.O. con nuove funzionalità. L'applicazione di fatto non è altro che una interfaccia verso questa libreria, che viene usata da tantissime altre applicazioni che magari ne aggiungono su un po' di animazione, un po' di grafica, il salvare informazioni, eccetera. La cosa curiosa è che questa applicazione ha una valutazione di stelline molto bassa, con gente che si lamenta per la qualità delle misure eccetera, mentre altre applicazioni,
non voglio sapere cosa misuravano
altre applicazioni. Michele, sei tu l'unico androidista qua, hanno un sacco di stelline, quindi allora o gli altri programmatori sono riusciti a usare Core e AR meglio di chi l'ha programmato, oppure le stelline le hanno ottenute per meriti.
Ma guarda, considerando che alla fine questa era un'applicazione vetrina,
cioè, per meriti, cioè quelle che ti danno più centimetri, esatto. Venivano sterminate, okay.
Come gli specchi da Zara che ti
perché le utilizzavano i pescatori per misurare le loro prede e mostrarle sui social, ovviamente.
Quanto era lungo il pesce, quindi.
Certo.
Parli di pescatori.
Prego Michele.
Era un'applicazione vetrina utilizzata appunto puramente per spingere la R Core. Probabilmente Google non la aggiornava da una vita, okay. Probabilmente era piena di bug e di robe del genere, quindi l'hanno accompagnata alla porta del cimitero.
Ok, perfetto. Di solito Apple fa il contrario, lascia che tutti gli altri sviluppino un bel ecosistema eccetera, e poi fa la watsonata e li ammazza tutti eccetera. No, Metro però su io, voi utilizzate applicazioni del genere? Vi capita di utilizzarle?
No, io ne ho una che si chiama My Measure, che in realtà non fa la misura lei, ma permette di disegnare tu il metro e scriverci i centimetri che hai misurato con un vero metro fisico. Che tu dici, ma qual è l'utilità? In realtà è fai delle misure giuste, e però in realtà aumentata le metti sopra le fotografie. La trovo molto comoda. L'applicazione
capito,
metro invece che si fa lui
non ho veramente capito
un cacchio.
È come mettere le note e disegnare sopra le fotografie, è fatta apposta. Quelle applicazioni che invece fanno loro il calcolo, no, perché effettivamente hanno sempre avuto numeri un po' a caso.
Dici come funziona, come si chiama, che la scarichiamo e cerchiamo di capire meglio come funziona.
Dal facconese all'italiano
in tante altre puntate.
Vabbè, sarà un gingillo una delle prossime puntate. Io qualche volta sì, l'ho utilizzate per fare misure a naso. È che ti fidi sempre talmente poco della precisione di ste robe che quando misuri con quell'applicazione lì puoi anche misurare a occhio e l'utilizza lo stesso. Quando vuoi la misura al millimetro, pigli il buon vecchio metro e ti metti con quello. Va bene, dai, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitalia che selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Ragazzi, è un po' di tempo che non abbiamo gingilli che hanno stravolto l'esistenza. Vediamo se questa volta quanto ci avviciniamo, ecco. Da 1 a 100. Francesco, comincia tu, stupisci.
Parto io, no, allora, non è un gingillo che ha stravolto la mia esistenza, qua. Ma è un
ci
gingillo
rimane male
che...
Franco, però, pure tu.
Esatto, cerca, punta direttamente. No, è un gingillo che però mi sta aiutando nel creare una rete domestica un po' più sicura. Si chiama KixiBox e è un software che può fra l'altro essere installato in maniera molto pratica sul tipico Raspberry o su altri dispositivi di questo tipo, che permette di creare contemporaneamente una internet più sicura, aggiungendo sistemi di parental control, di analisi, integra funzionalità per bloccare pubblicità, limitare il tracking, limitare il quantitativo di tempo che si naviga e in più offre anche un captive portal, quindi quella pagina nella quale ci si può registrare o accedere se uno vuole. In realtà è una collezione di strumenti che permettono di controllare meglio il traffico, soprattutto se uno non ha uno di quei router ultima e soprattutto se lo vuole personalizzare. È un progetto GNU/GPL, quindi open source, libero, ci si può anche collaborare, è fatto molto bene, va configurato bene perché altrimenti diventa facilmente sorpassabile.
Certo, beh, interessante. Michele, prego, gingillo di Franz su una scala 1 a 100 di stravolto la vita, ci diamo un 23 scarso, direi.
Ah, quindi tu fai la recensione post. Va bene. Allora, no, beh, il mio è un documentario che, come dire, a chi lo vede sicuramente può aprire gli occhi, però, come dire, chi c'è passato decisamente gli ha cambiato l'esistenza, che si chiama One Child Nation. Qualche settimana fa la Cina ha annunciato che anche la politica dello stop al secondo figlio sarebbe stata piano piano allentata per dare la possibilità di fare il terzo figlio ai cinesi. Quando 30-40 anni fa c'era in realtà la One Child Nation, quindi tu non potevi avere più di un bambino. Però, ok, questo era sulla carta, ma cosa voleva dire per le persone che poi questa legge, questa policy l'hanno dovuta affrontare? E c'è un documentario molto molto bello, ma anche molto molto pesante dal punto di vista emotivo, perché ci sono le interviste alle persone, sia quelli che le donne costrette ad abortire, una cosa molto leggera, le donne rapite per essere portate in queste cliniche. Ci sono delle interviste a chi invece era dalla parte del partito che quindi si occupava di regolamentare all'interno e di controllare all'interno del paese o della città che questa policy venisse effettivamente praticata. E secondo me appunto apre uno spaccato su un mondo che ovviamente è quello della Cina, molto molto chiuso, però andando a intervistare queste persone secondo me si racconta tanto di quello che può essere la Cina ancora oggi, sia appunto per quelle che sono legislazioni che comunque in parte sono andate avanti, E se questo era sul totale della popolazione, figuriamoci cosa può succedere su una minoranza come quella degli uguri.
Uiguri.
Secondo me spiegata. Uiguri.
Gli uguri sono ancora più minoranza, cioè non ce ne sono.
E lo trovate purtroppo solo su Amazon Prime Video in Italia, anche a pagamento non c'è possibilità, quindi niente, ve lo dovete accattare lì, cioè accattare, è gratis, guardare lì.
Storie drammatiche. Grazie Michele, certamente qualche cosa che ci può risvegliare coscienze.
Punteggio.
Ultimo Gingy, non gli diamo neanche il punteggio, questo è fuori scala, questi sono argomenti così
fantastico,
delicati, eccetera. La cosa peggiore che può fare uno Stato è mettere le mani nella biologia, nel corpo, delle persone, nella libertà proprio, nelle libertà quelle che hanno a che fare con gli istinti e col fisico, con le mani addosso proprio, è la cosa peggiore.
Con le mani
che
dentro
possono
in
fare.
Alcuni casi.
Certo, certamente. Whoopi Klee. Ultimo gingillo per oggi, a me ha cambiato l'esistenza, mi rendo conto che siano pochi quelli a cui possa cambiare l'esistenza, ma se avete un caso di utilizzo come il sottoscritto, questo l'ha fatto. Io sono 12 anni, un po' meno, da quando abbiamo fatto l'ultimo refresh del sito di Digitalia, per cui saranno 5-6 anni, che all'inizio di ogni puntata devo entrare nel pannello di controllo di WordPress, cambiare la pagina home da quella del podcast a quella della diretta, e alla fine della puntata devo ricordarmi di fare il procedimento opposto, di andare ad aggiornare la data della prossima puntata e di svuotare la cache sia alla fine della prima operazione che alla fine della seconda. Ebbene, Francesco la settimana scorsa mi ha consigliato questo WPCLI WordPress Command Line Interface, che è semplicemente un comando completamente scriptabile, infilabile in qualsiasi script, invocabile sia in locale sia da remoto, che permette di modificare praticamente qualsiasi parametro di qualsiasi installazione WordPress, anche dei plugin che avete installato, qualsiasi cosa. C'è un po' da lavorare per capire come fare a raggiungere le varie opzioni eccetera, ma dopo mezz'ora di lavoro io ho una situazione assolutamente automatizzata, per cui l'operazione di inizio trasmissione e quella di fine trasmissione avvengono con il lancio di uno script sul mio computer in automatico, che non lancio neanche io, viene lanciato dallo stesso script su Alfred che utilizzo per far partire, per aprire le varie applicazioni, quelle per la diretta, l'inizio della diretta, e quelle per fare invece la post produzione alla fine della puntata. Insomma, questo mi ha veramente cambiato la vita, mi rendo conto, forse a molti di voi no, ma se lavorate con siti WordPress e vi ritrovate a fare delle cose ripetitive spesso, WPCLI, gingillo del giorno, lo trovate insieme agli altri gingilli su digitalia.fm/579. Dopo i gingilli del giorno c'è spazio solo per i saluti finali. Ricordatevi di portare tanti amici su Digitalia, le orecchiette fresche come le chiamiamo da queste parti. Fate un favore a noi, fate un favore a loro e fate bella figura. Cosa volete di più? Gli dite di ascoltare Digitalia in podcast, è la nostra fonte preferita, il nostro medium preferito. Oppure in diretta, streaming, audio, video, YouTube, Twitch, oramai chi più ne ha più ne metta. Ognuno secondo le proprie preferenze, le proprie necessità. Se ci volete seguire in settimana c'è lo Slack, digitalia.fm/slack, chat multicanale con tutta la community che discute gli argomenti più digitaliani della settimana. E cosa manca? Su Twitter, twitter.com/digitaliafm. Direi che per questa puntata 579 è tutto. Dalle Studio Ligure 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.